Fred Film Radio, Turin Film Festival, Italy.
Angela Cerbi, Fred Film Radio dal Festival di Torino. Sono con Andrea Magnani, Adriano Tardiolo e Giovanni Galcagno per il film La Lunga Corsa. Buongiorno.
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 Allora, cominciamo dal regista, che mi sembra la persona più importante in questo caso. Senti, è un film molto divertente, molto surreale e con un'estetica molto precisa. Partiamo dalla scatola invece che dal contenuto per una volta. Come hai lavorato sull'estetica del film?
Allora, come ho lavorato sull'estetica? Ho cercato di... questo è un film che parla appunto di un'ambientazione carceraria, seppure col registro di una favola, e quindi ho sempre cercato di rimarcare il dentro e il fuori. E questa demarcazione ho cercato anche di riproporla in una messa in scena che avesse con la simmetria il registro del destra-sinistra, sopra-sotto, dentro-fuori, bianco-nero. Credo che la simmetria fosse cioè la centralità del personaggio all'interno della quadratura fosse quell'elemento che potesse terminare dentro-fuori, per esempio, sì. No? E qui ho cercato di mantenere questo registro per quasi tutto il film, non sempre, però mi piaceva che la simmetria potesse dare questo senso di ubicazione del personaggio proprio esattamente a metà tra quello che può essere diviso in due, uno spazio che può essere diviso in due.
In più c'è anche una scelta proprio di spazi, di luoghi che non siano riconoscibili, no? Che non siano definiti né geograficamente né logisticamente.
Proprio perché è una favola, ho creduto che la cosa migliore fosse quella di ambientarla in un non luogo e senza un tempo, senza uno spazio, senza un tempo. Proprio perché le favole vivono anche di questo, vivono di una collocazione, non so, indefinita. E quindi anche mischiare non solo anche mezzi di scena, ad esempio, ci sono dei segway che sono elementi, mezzi tecnologici.
Lei fa molto ridere.
E insieme magari a degli autobus anni 60 o cose del genere, insomma, quindi è proprio per dare questa sì, indefinibilità.
Infatti non è neanche temporalmente definibile, cioè non si succede. Quando succede potrebbe succedere.
E anche la collocazione invece delle location in un ambiente completamente privo di riferimenti architettonici ti rende il film anche lì in uno spazio non ben definito, quindi siamo in mezzo al nulla, in questa strada infinita con questi campi enormi.
Sì, che non si sa dove viene, che non si sa dove porta, ma
esatto,
siamo in mezzo
esatto.
A niente. Allora, il film è la storia di
Giacinto,
questo bambino che nasce in un carcere, che vive nel carcere, che non riesce a vivere fuori dal carcere perché la vita reale per lui è troppo pesante, non la capisce, insomma, non ha gli strumenti per capirla. E Adriano, tu sei Giacinto da adulto. E Giovanni, tu sei il capo delle guardie della prigione, che praticamente diventa il padre putativo di questo bambino e poi ragazzo. E il film siete voi due, voi siete sempre lì, cioè il film è sulle vostre spalle. E come vi aiutavate, come vi siete preparati prima? Perché bisogna crearla una sintonia e sincronia, no? In un caso come il vostro.
Vai, questa volta comincia tu.
Padre anche qua, capito? Padre,
no, ma lui è rimasto nel personaggio.
No, perché non la so.
la sintonia, allora, innanzitutto siamo partiti dalla sceneggiatura, che già evidenziava, insomma, questo rapporto tra virgolette padre-figlio tra Giacinto e Jack, che è un po' simile al rapporto che c'è tra Giacinto e Rocky nel film, che sarebbe la madre putativa, sì, diciamo, del film. E quindi siamo partiti da questo in un rapporto che è tutto sommato, pur se in un contesto un po' atipico, però comunque sia è un rapporto umano che è tra quelli più, diciamo, frequenti, è un rapporto padre-figlio per quanto atipico. Quindi penso che siamo partiti da questo e poi abbiamo sviluppato i nostri personaggi.
Non so esattamente come si sia sviluppata, diciamo, questa sintonia o questo lavoro in due, però credo che le radici di queste incomprensioni fra padre e figlio, che invece sono ben diverse quando entra in ballo la madre putativa, che seppur inquietante è una figura molto più conciliante rispetto a Giacinto, penso che le radici di questa incomprensione le dobbiamo chiedere al regista.
A lui. Adesso ci arriviamo.
Chissà chi era suo padre.
Sì, e anche lì, oltretutto, adesso non si possono fare spoiler, però tutti i personaggi che tu hai costruito sono personaggi, appunto, fiabeschi, nel senso che sono oltre la stranezza, vivono tutti in un universo che non è classico, ecco, normale, se possiamo usare questo termine che a volte è abbastanza bruttino. E anche, appunto, anche Rocky, questa carcerata che diventa super pericolosa, che poi diventa la madre che Giacinto non ha, perché la madre vera di Giacinto se ne frega abbastanza. Sono tutti anche caratterizzati dalle facce. Hanno tutti dei visi strani, dei visi particolari, e sono contestualizzati anche dal punto di vista estetico molto precisamente. Faceva sempre parte dell'idea della fiaba, del mondo fiabesco?
Beh, sì, parte sempre da lì, perché devi, ovviamente, in una fiaba hai dei personaggi, appunto, che devono essere in qualche modo anche allegorici, no? Devono essere anche altro rispetto a quello che sono realmente. Tu hai citato la madre naturale di Giacinto. Una madre non si comporta in quel modo nella vita vera, probabilmente.
Decisamente no.
Però, ecco, nella metafora invece esiste, nella fiaba nostra esiste, perché deve raccontare quel passaggio per aiutare Giacinto a crescere in qualche modo. E poi sì, tutti gli elementi anche delle facce, ad esempio, guarda, lui citava chissà chi era mio padre, ma l'ho già detto una volta, c'è un'inquadratura in cui ci sono,
vedi, il padre sa lui
no, ma c'è Adriano in un'inquadratura insieme a Rocky nella cappella insieme. E lì, siccome mi hanno detto che io e Adriano siamo accomunati dallo stesso sguardo, sorriso, non so se è vero, però in Ucraina ci dicono: ah, siete padre e figlio, e siamo due. Però vabbè. E poi vedevo lui con i capelli tirati indietro col gel, come facevo io a 20 anni quando ancora li avevo. E poi vedevo Rocky, effettivamente Rocky era mio padre, cioè assomigliava in tutto e per tutto a lui. E quindi, oddio, veramente ho fatto.
Hai fatto un transfer inconscio.
Inconscio. Poi però, ad esempio, ci sono anche delle cose vere in quello che hai detto. C'è sempre stata la volontà di creare, ad esempio anche sugli occhi, sulle persone che hanno avuto a che fare con quel carcere tutta la vita, come ad esempio Rocky, che è un'ergastolana, ha un occhio di quella cataratta, no, di vetro, così, che non è suo, è ovviamente voluto, così come Barbara Bobulova, che interpreta la direttrice Malin, cresciuta anche lei all'interno di quel carcere, perché il padre era il precedente direttore, e anche lei ha una benda ad un occhio, anche lei quindi divide il mondo tra, cioè vede il mondo solo da un punto di vista. Era questa la volontà che volevamo, era quello che volevamo far passare.
E senti, come hai lavorato con i due signori qui presenti? Perché c'è questo rapporto padre putativo e figlio che ha dei risvolti molto spesso comici, che sono stati facili da gestire, difficili da gestire, il tono, cioè la misura, no? Come l'avete calibrata?
Ma la misura, devo dire la verità, anche un po' come dice Giovanni, l'abbiamo trovata, poi non so la storia e la genesi, come io sicuramente con Giovanni lo conoscevo già, e Giovanni ha una misura sua che è molto riconoscibile, secondo me è enorme. E quindi sicuramente ha anche aiutato molto Adriano, che invece viene da meno esperienze, nonostante abbia fatto questo ruolo enorme in Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher, che è bravissimo, io l'ho scoperto lì vedendo il film, insomma. E con Adriano invece abbiamo lavorato anche proprio sulle movenze del personaggio, sul modo di correre così ridicolo, con le braccia tirate indietro come se fossero due alette di un canarino o di un pollo che non riesce a volare, però che caratterizzava in qualche modo il personaggio sin dall'inizio. Poi il rapporto fra i due, devo dire che l'alchimia sulla commedia è, sì, insomma, credo che sia anche una sintonia anche nella vita.
No, infatti, noi quello tre, che dicevo prima,
noi citiamo sempre una cena che ci siamo fatti in un ristorante georgiano tutti e tre insieme, e credo quello è stato uno dei momenti più divertenti della nostra esperienza ucraina, perché eravamo noi tre, eravamo soli, non c'era il lavoro, e cioè quello conta anche poi quando crei qualcosa, anche dell'alchimia sul set, no?
Senti Giovanni, quanto sei, ti ha lasciato libero il signore qui sul set di aggiungere, di arrotondare, cesellare il tuo personaggio?
Andrea?
Sì.
Ma penso che noi abbiamo lavorato in una condizione molto particolare, nel senso che eravamo pochi italiani dentro una dimensione di troupe completamente, giustamente composta da persone non italiane, in questo caso ucraine, e poi magari
sì, no, parliamo anche di quello, certo.
Anche di questo, ma questo ovviamente cementa ancora di più un rapporto che comunque con Andrea per me c'è stato naturalmente la prima volta che ci siamo incontrati, molto prima, quando ancora lui è venuto a conoscermi perché ero entrato a far parte della famiglia Pilgrim tramite Paradise, quindi credo che, non lo so, ci sia un reciproco affidamento. Tu parlavi prima dei meccanismi comici o di commedia che ci sono nel film, io li ritrovo come una mappa molto molto ben cadenzata, proprio in sceneggiatura, quindi sono, come dire, delle indicazioni, delle partiture che poi io credo un attore può interpretare in modo più o meno personale, ma credo che non a caso appunto poi Andrea si è andato a cercare una qualità di misura che probabilmente serve sia alla dimensione diciamo del linguaggio del cinema e del film in generale, e comunque un secondo aspetto che in questo momento mi sono dimenticato.
Ma senti Andrea, appunto, come, cioè, come accennava Giovanni, il film è tutto girato in Ucraina, è la tua seconda volta in Ucraina, una seconda volta che ha tutt'altro significato rispetto alla prima, vista la situazione in cui tragicamente ci troviamo e si trovano più tragicamente loro di noi. Senti, come perché l'Ucraina di nuovo e gli spazi che hai creato, come hai fatto a crearli? Perché sentivo prima che avete approfittato di luoghi per adattarli alle vostre esigenze.
Allora, perché l'Ucraina? Perché venivamo dall'esperienza di Easy, un viaggio facile facile, dove avevo già lavorato con la Fresh Production, quindi con i coproduttori che mi hanno aiutato, anzi erano maggioritari all'epoca, a fare il film, e ci siamo comunque trovati, siamo trovati bene, volevamo continuare a lavorare insieme. Gli ho fatto leggere la sceneggiatura e ovviamente gli ho detto: questa non può essere Ucraina, questa deve essere una specie di Italia ipotetica. E ho detto: vabbè, che problema c'è? Vieni qua, come al solito. Cioè, fanno un po' di stalking. Dopo un po' di stalk sono andato, ho fatto di nuovo i sopralluoghi e abbiamo deciso di ricostruire, in realtà, per non dare proprio riferimenti architettonici, che sono molto diversi quelli ucraini da quelli italiani.
Certo.
Abbiamo, ma anche già in sceneggiatura era così, abbiamo ricreato un'ambientazione completamente rurale, fra virgolette, quindi il carcere ambientato in questa strada senza fine davanti a questo campo infinito, e lì abbiamo costruito 80 metri di carcere
di facciata
dell'esterno del carcere, con questo cancello pesantissimo che tra l'altro nel film c'è un momento in cui quando lui deve rientrare in carcere, diciamo da grande, non ce la fa a rientrare perché si blocca il cancello, no? Beh, effettivamente il primo giorno di ripresa si è bloccato veramente, siamo stati fermi non so quante ore, nessuno riusciva. Ah, io mi sa che ho girato una scena, c'è uno spioncino in quel...
sì.
Non riuscivo a uscire, quindi giravo da lì, c'era la macchina dall'altra, c'era un esterno, e quindi mi ricordo che davo le indicazioni urlando da là con un monitorino. Quindi no, abbiamo ricreato questo esterno enorme lì e gli interni tutti in studio a Kiev, abbiamo ricreato gli interni del carcere in uno studio a Kiev, quindi sì, sono spazi che in qualche modo non danno l'idea, insomma, di quello che può essere l'Ucraina, appunto, ma una specie di Italia appunto senza luogo, senza spazio comunque.
Senti, adesso contatti con la tua troupe ucraina?
Sì,
perché
ci
appunto,
sono,
è una
ci
domanda
sono, con la troupe e con i produttori, insomma, ovviamente ci sono contatti continui e alcuni di loro sono anche al fronte, quindi è anche ne parlavo prima, cioè dallo shock iniziale, dallo stupore iniziale e in qualche modo anche alla rabbia magari iniziale, adesso la cosa più brutta è che questo scambio di messaggi, di foto dal fronte avvengono nella normalità più assoluta.
Sì, come se fosse,
certo. Ed è questa la cosa terribile, questa, devo dire.
L'assorbimento della tragedia nella quotidianità, come se ormai fosse un dato di fatto, no? È quello che,
esatto,
che frega anche la percezione della gravità di quello che ancora succede.
Sì, sì, e ti parlo comunque di una figura come il direttore della fotografia, che è Jaroslav Pilunsky, che ha fatto un grandissimo lavoro sul film, che in questo momento è da 7 mesi al fronte.
Ecco. Direi che possiamo chiudere questa intervista con questa affermazione che lascia un po' pensare tutti. Io ringrazio molto Andrea Magnani, Adriano Tardiolo e Giovanni Calcagno per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Grazie a voi
mille per il film, come divertente come l'altro, posso dire. Ancora
sì?
Più sì, ancora più profondo forse, più ti lascia, più ti fa pensare di più. Però è molto molto divertente.
Grazie mille.
E tutta la tua vena surreale, mantienila, perché secondo me funziona assai. Grazie ancora. Io sono Angelo Acerbi per Fred Festival Insider.
Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone apps.